irradiati.
Eccola, signore e signori,
gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Mi mancava solo questa.
Buonasera e benvenuti alla puntata Liberty di Gli Irradiati. La puntata è della numero 16 e noi siamo oramai nel profondo 2019, ben l'ho iniziato da un pezzo, insieme a Simon, che è la voce guida, c'è l'altra voce guida che è quella di Morris. Oggi è una puntata un po' speciale perché in redazione siamo soltanto noi due e siccome per impegni strani della vita gli altri nostri colleghi non ci sono e siccome non abbiamo avuto modo di fare la consueta riunione di redazione nei giorni scorsi per preparare tutto il materiale necessario a fare la trasmissione, abbiamo deciso di andare in diretta senza rete, come si faceva una volta, e cioè giornali alla mano, Repubblica, Corriere della Sera e Corriere dell'Umbria e inserti vari, orecchie ben aperte su tutto, e siamo pronti a sfogliare i giornali, i quotidiani, e dare le nostre interpretazioni libere e spedite come sempre. Ovviamente parleremo di cinema e di musica, parleremo in particolare di Perugia e della nostra città, parleremo di sport come sempre, non leggeremo della musica, proprio oggi abbiamo deciso di non leggerla, andremo avanti e poi parleremo di attualità e di costume e società, di cose strane e curiose che succedono intorno a noi. Perché ci piace così, abbiamo deciso di fare questo esperimento. Se siete d'accordo e questa cosa vi piacerà, mandateci un segnale di fumo, un messaggio, un tweet, qualcosa che noi possiamo recepire. Giusto, Maurice?
Giustissimo, ok.
Ok, senti, allora io direi che intanto è bene che tu mi dici subito una canzone che ti può venire in mente. Così la mandiamo e poi andiamo a cominciare con la nostra rassegna stampa in diretta.
Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli.
E andiamo.
una, solo una notte che non finisce mai. Un giorno in più se ne va, dimenticato tra i muri di città, per tutti quelli così come noi, niente cambiato, niente cambierà.
Tornano gli Irradiati dopo questo bellissimo pezzo musicale che avrete sicuramente apprezzato. Ora, Maurice, è il momento di parlare della nostra ridente Umbria. Allora, aprendo il Corriere dell'Umbria, la prima notizia che troviamo, firmata da Marina Rosati, il Corriere dell'Umbria di oggi ovviamente, dissesto idrogeologico dal governo Le Briciole. Per l'anno in corso stanziati 900.000 euro che diventano 3 milioni nel triennio 2019-2021. La presidente Marini è furiosa e dice che questa è una cifra ridicola. Ora, come ti senti di commentare questa notizia?
Beh, la governatrice Marini commenta a modo suo, come commentano tutti i politici. Ma in Umbria c'è crisi, abbiamo visto le strade sono ridotte un colabrodo. Dopo abbiamo anche l'immondizia, è un problema che qualcuno deve pagare l'immondizia di tanta gente che non ha pagato.
Ma soprattutto ecco, il rischio insomma idrogeologico del nostro territorio è piuttosto ampio, insomma un territorio collinare come il nostro con le condizioni meteo di questo periodo, forti piogge, temperature comunque miti, poi portano a frane e smottamenti, ce ne sono poche anche in giro per Perugia, insomma, cioè non ce ne sono poche, la stessa Casaia è tuttora isolata, insomma, da una frana
oramai
qualche mese fa.
Ci sono zone di Perugia dove ci sono frane e smottamenti, specie nelle zone collinose.
Tipico
delle zone collinose.
Ora un cittadino invece mi multate e io vado dal sindaco. Sei arrabbiato, il giudice lo condanna per resistenza. Un dipendente della provincia dovrà rimborsare due vigili urbani di 400 euro a testa. Firma di Alessandro Antonini. Questo cittadino evidentemente, un fatto antico, risale al 2011, non voleva pagare la multa. Dopo una insomma, discussione piuttosto accesa con i vigili ha detto io vado direttamente dal sindaco. E che gli vogliamo dire? È andato direttamente da Piazza Italia, voleva andare dal sindaco su alla Fontana.
La strada non era molta,
La strada non era tanta, come dire, era un pezzo avanti, volendo, insomma, era già abbastanza.
Era giunto quasi al traguardo.
Sì. Andiamo invece con una notizia molto interessante. Allora, percorso verde intitolato a Leonardo Cenci. Sì, definitivo dalla giunta. Ora si attende l'approvazione della deroga, insomma, della prefettura. Ovviamente i passaggi burocratici sono soltanto, insomma, è questione soltanto di diciamo, i tempi tecnici, perché le varie i vari uffici abilitati a questo, insomma, rendano onore a Leonardo Cenci dedicandogli il percorso verde. Io sono molto d'accordo, non so, Maurice,
io sono
pensa.
Perfettamente d'accordo ed è giusto che intitoliamo una Raverre, un percorso verde ad una persona che è stata estremamente, ha lottato sempre contro il male è stato sempre tenace, efficiente ed efficiente nella sua vita.
Diciamo che è una notizia che ci piace e va bene così. Una notizia che dobbiamo capire se è bella oppure no, l'ultima è questa qui. L'Università di Perugia resta 750esima nel mondo, la classifica mondiale. Tra i 41 atenei italiani inseriti nel nuovo World Universal Ranking, l'Università degli Studi di Perugia occupa la 750esima posizione, la stessa dello scorso anno. Ora, diciamo, su scala mondiale potrebbe essere un risultato relativo. Però, che dire, non lo so, manteniamo la stessa posizione, siamo 750esimi. Diciamo solo che la scuola di Sant'Anna, la scuola Sant'Anna di Pisa è 167esima e la scuola, mentre invece la normale di Pisa è al 175esimo posto. Poi dopo c'è Bologna, c'è la Sapienza di Roma, Padova, la Statale di Milano. Il Politecnico di Torino perde 80 posizioni. Che dire, può andare bene, ma insomma 750esimi, come peggiorare non siamo peggiorati, perché 750esimi eravamo e li siamo rimasti, però neanche un miglioramento di una posizione. Maurice,
c'è questa fase di stabilità, che non c'è stata né una crescita né una regressione da parte del livello
diciamo che male non va. Ecco, noi siamo ospiti dell'università, quindi siamo ben contenti che l'Università di Perugia abbia mantenuto la stessa posizione dell'anno scorso e non sia, no, non abbia avuto, diciamo, delle posizioni, non abbia perso posizioni. Magari nei prossimi anni riusciamo anche a scalare qualche posizione, che ce l'auguriamo, insomma.
Noi ce l'auguriamo, speriamo che riusciremo a scalare qualche posizione ancora in alto.
Esatto, perché in assoluto, cioè, se poi relativamente il Politecnico di Torino ha perso 80 posizioni dall'anno scorso, e sono tante, no? Quindi noi siamo rimasti dove stavamo, quindi questo ci fa piacere. E intanto poi, se gli irradiati possono dare il loro contributo perché l'Ateneo sguaragni anche solo una posizione, noi, no, basta che ce lo chiedono e noi lo daremo, no Maurice? Faremo di tutto
noi altri per dargliela.
Siamo qui per questo.
È il nostro dovere, è il nostro compito, diciamo.
E adesso un pezzo nuovissimo e brillantissimo, Lovely di Billie Eilish. Speriamo di averlo pronunciato bene.
Gotta stay now. Oh, I hope someday I'll make it out of there, even if it takes all night or a 100 years. Need a place to hide, but I can't find. Feel alive outside. I can't find my fear. Isn't it lovely, all alone? Heart made of glass, my mind of stone. Tear me to pieces, skin to bone. Hello, welcome home.
Walking out of time, looking for a better place. Something's on my mind, always in my head and space. But I know someday I'll make it out of fear, even if it takes all night. Can't fall.
has my mind of stone.
Tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home.
Tornano gli irradiati in una puntata un po' diversa dal solito, ma altrettanto affascinante e piena di grandi notizie, e parliamo di sport. Maurice, il calcio italiano ha vissuto una settimana molto intensa, a partire da domenica, no? Con quel finale molto rocambolesco di Firenze, con quella situazione di un VAR molto molto discusso, insomma, dell'arbitro Abisso e tutto quello che ha comportato poi. A te la parola.
Sì, abbiamo visto la partita Fiorentina-Inter di domenica sera, il posticipo serale di domenica, che ha visto come protagonista il VAR.
Il VAR ha perso la virginità, ha titolato qualche giornale illustre.
Sì.
Nel senso di prima si pensava che il VAR o la VAR fosse, diciamo, l'ultima parola e fosse sempre giusta. Invece, dopo l'errore dell'arbitro di domenica sera, che ha giudicato, pur avendolo rivisto per svariati minuti, un fallo di mano, un fallo che invece era una palla che ha colpito il petto, invece lui ha segnato il rigore come se avesse colpito il braccio, sbagliando due volte addirittura, perché se avesse preso il petto e poi il braccio non sarebbe comunque stato rigore da regolamento, quindi è stato proprio un casino l'arbitro. E diciamo che a questo punto il VAR rimane nel dubbio, cioè anche il VAR, anche l'arbitro che legge il VAR può sbagliare, e questo
anche il VAR, diciamo che anche il VAR non è infallibile.
Esatto, e quindi questo, ecco, come dire, crea un attimo di, cioè il VAR non è più quella sentenza giusta e insindacabile, ma diventa in un certo senso interpretabile. Questo è pericoloso.
Eh sì.
Va contro il motivo stesso per cui nasce il VAR, cioè l'oggettività di un'azione.
Ah certo, se il VAR abbiamo visto che non è infallibile, allora a che cosa ci appelliamo?
Allora dove lo mettiamo il VAR?
Che lo mettiamo a fare?
Se un arbitro sta lì 5 minuti e poi fa una scelta sbagliata, evidentemente sbagliata, nettamente sbagliata, dove vogliamo, cioè diventa una cosa che non va bene, insomma, diventa una cosa che non va bene.
Proprio così.
Eh sì. Poi Juventus, Napoli, Roma, Milan, la zona...
Abbiamo visto la Coppa Italia martedì e mercoledì con uno 0-0 tra Lazio e Milan, dove ci sono state poche occasioni da gol da entrambe le parti. E poi abbiamo visto il 3-3 fra Fiorentina e Atalanta, e un rocambolesco 3-3, diciamo.
Esatto, poi entreremo più nello specifico nella seconda parte, perché adesso vi diamo un po' di musica, perché non fa mai male, e la musica è bellissima, eppur mi sono scordato di te. Vecchia canzone di Lucio Battisti, ma a noi ci piace ascoltarla nella versione degli
Formula 3.
A voi.
Son scordato di te, come ho fatto non so, una ragione vera non c'è, lei era bella però, un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Nasce da una distrazione, era un gioco e non un fuoco. Ah no, non piangere salame, dei capelli verde rame, sono un gioco e non un fuoco. Lo sai che t'amo, io ti amo veramente, eppur mi sono scordato di te, non le ho detto di no. T'ho fatto piangere tanto perché io sono un bruto, lo so. Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Sai che t'amo, io ti amo veramente. Che disperazione nasce da una distrazione, nasce da una distrazione. Che disperazione nasce da una distrazione, nasce da una distrazione. Che disperazione nasce da una visione, che disperazione nasce da un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più.
Tornano gli irradiati dopo questo pezzo, scritto da Lucio Battisti, cantato da Formula 3, che comunque, insomma, l'importante è che voi l'abbiate ascoltato e che l'emozione vi abbia colto, come sempre. Maurice, eravamo rimasti al 3-3 di ieri sera della Fiorentina con l'Atalanta. Prego.
Sì, è stato un rocambolesco 3-3 con un 1-2 dell'Atalanta con Gomez, Papu Gomez e...
Sì, un altro gol ha segnato De Roon e quello del secondo, sai che non mi ricordo, adesso intanto te lo dico, guarda, vado a prendere il giornale che ce l'abbiamo qui e poi vediamo i gol. Prego, prego.
Pasalic. Papu Gomez e Pasalic per l'Atalanta, poi nel giro di un minuto ha pareggiato la Fiorentina con Chiesa e Benassi.
Sì.
Altri gol non so, gli altri due gol non so da chi sono stati segnati.
Se non sbaglio De Roon dell'Atalanta e poi c'è stato il pareggio ancora della Fiorentina. Insomma, comunque sì, una partita molto, molto rocambolesca, molto piena di iniziative, insomma, piena di gol. Forse troppi, direbbe qualcuno?
Ha compensato la prima serata di Coppa Italia dello 0-0 tra Lazio e Milan.
Esatto, sì, eccoci, guarda, allora, gol di Gomez e raddoppio di Pasalic. Poi Chiesa e Benassi arrivano al 2-2, De Roon fa gol per l'Atalanta e Muriel a 10 minuti dalla fine pareggia per la Fiorentina. Certo, Fiorentina ha fatto 2-3-3 nel giro di 3 giorni, per carità, non ci si annoia a guardare la Fiorentina, però... di gol ne prende, sì, ne prende tanti.
Però anche l'Atalanta ha un potenziale offensivo notevole, ma anche una difesa debole. Anche la difesa della Fiorentina non è che sia delle migliori, eh?
Eh sì, in effetti sì, sì. La Fiorentina non ha una grossa difesa, bisogna dirlo, perché con l'Inter ha preso 3 gol e poteva prenderne un altro paio, forse. E ieri sera ne ha presi 3 e, insomma, non è sembrata una squadra immune da, no? da errori difensivi o quantomeno da gol presi. Quindi ieri sera c'è stata anche un'altra cosa: il Perugia che ha vinto a Venezia 3-2, terza vittoria fuori casa consecutiva che accompagna le sconfitte in casa. Ma come facciamo?
Beh, abbiamo un Perugia che perde in casa e vince fuori casa, sembra la squadra matta del campionato.
Sì, 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 è sempre in zona playoff, perché siamo l'ultima squadra dei playoff. Abbiamo, se non sbaglio, 35 punti, una situazione di classifica che va comunque bene, tranquilla, che anzi la zona, insomma, le zone calde sono ben lontane, perché sì, Perugia ha 35 punti, è l'ultima dei playoff, domenica gioca con la Salernitana che ha un punto in meno. I playout sono a 23 punti, quindi siamo, come dire, 12 punti sopra i playout. Siamo, insomma, se la quota salvezza è 40, noi di fatto
credo,
insomma,
che il Perugia raggiunga ben presto la quota 40. Già i 12 punti dalla zona playoff, possiamo dire che è una posizione abbastanza tranquilla.
Sì, decisamente tranquilla. Quindi, insomma, diciamo che puntiamo in alto con il Perugia di sempre, senza, no? Senza farci illusioni, perché la squadra non è una squadra costruita per andare in Serie A, però magari ce la caviamo, facciamo un bel playoff, ci divertiamo. Questo non di più non bisogna neanche chiedere, insomma, a questa società. Che dici?
Beh, non possiamo pretendere chissà che dalla società come il Perugia o da un allenatore come Nesta. Entrambi fanno quello che possono fare.
Esatto, e noi siamo contenti così. Forza Perugia, anzi, prima o poi dovremo invitare qualche ospite del Perugia importante nella nostra trasmissione. Attenzione. Attenzione alle sorprese che la primavera degli irradiati potrebbero riservarvi. Bene, Maurice, è il momento di mandare una canzone, una di quelle che ci fa piacere ascoltare, una di quelle con un certo marchio.
Ascoltiamo The Europe, The Final Countdown. Thank you.
Eccoci irradiati nuovamente. Allora Maurice, invece che leggere un brano musicale, come spesso facciamo a questo punto del programma, oggi ci piace ragionare invece fitto fitto, sfogliando i giornali appunto tra Corriere della Sera e Corriere dell'Umbria di oggi, e
Repubblica,
Corriere della Sera e Repubblica di oggi, cerchiamo di approfondire gli argomenti rispetto a questa vicenda tra Trump e il presidente, il leader nordcoreano Kim Jong-un, che sono ad Hanoi in Vietnam per un vertice bilaterale e improvvisamente si incazzano e se ne vanno. Non so, ti lascio la parola.
Beh, abbiamo visto che 2 anni fa tra Trump e il leader coreano non correva buon sangue e se ne davano verbalmente di santa ragione. A un certo punto però hanno fatto la pace. Poi si incontrano ad Hanoi, capitale del Vietnam del Nord,
famosa anche per gli Stati Uniti,
per
Hanoi,
gli Stati Uniti, per la famosa guerra del Vietnam.
La caduta di Hanoi è tra le pagine della storia degli anni 70.
La caduta di Saigon, la capitale del Vietnam del Sud.
Sì, esatto. Perdonami Maurice, perdonatemi tutti gli ascoltatori, per fortuna che c'è Maurice che mi corregge. Prego Maurice.
E a un certo punto Trump e il leader coreano se ne vanno.
Si incazzano a vicenda.
Entrambi sono iracondi e se ne vanno proprio al momento dell'incontro. Comunque abbiamo visto che Trump voleva costruire. Trump voleva costruire il muro nel Messico, al confine con il Messico. Il nordcoreano non fa altro che fare parate militari con i missili. Entrambi hanno delle abitudini un po' strane, diciamo.
Diciamo che già dall'abbigliamento il loro look non ci lascia niente di buono, insomma. Trump col suo ciuffo e le cravattone, il coreano con il suo taglio di capelli squadrato e i suoi abiti sempre scuri. Già è una coppia molto particolare che non si fa mancare niente. In più, non lo so, insomma. Magari approfondiamo questo argomento, diciamo. Adesso fermiamoci un attimo. Mandiamo un po' di musica e poi torniamo a parlare di questi due personaggi del nostro secolo.
Ascoltiamo Don't Speak dei No Doubt. Siamo gli irradiati.
E continuiamo a parlare di questa vicenda un po' tra Trump e il leader nordcoreano. Allora, andando a sfogliare i giornali, ecco, ci risulta da un articolo di Filippo Santelli, direttamente ad Hanoi, per Repubblica, scrive, che ad Hanoi c'era un nervoso Donald Trump che scommette ancora sulla pace. Dice, alla fine sarà un successo. Ora il vertice è finito in maniera molto, diciamo, contestata, eccetera, all'improvviso sembra che il motivo sia stato che dalla parte del coreano, di Kim Jong-un, ci siano state le richieste un po' ritenute esagerate da parte di Trump rispetto all'annullamento di tutte le sanzioni economiche nei confronti della Corea. Ora, ci sta anche che in una trattativa due personaggi un po' teatrali come Trump e Jung e Kim Jong-un, perdonatemi, uno dei due o tutti e due facciano un po', no, di teatro, e mi alzo e me ne vado dalla trattativa, insomma, per giocare un po', come si fa al mercato, no, per tirare sul prezzo di un appartamento.
Sì, abbiamo visto che entrambi sono, sia Trump che Kim Jong-un, sono personaggi alquanto folcloristici.
Eh sì. C'è da dire che in contemporanea con quello che è successo ad Hanoi, negli Stati Uniti l'ex avvocato di Trump invece ha sparato palle incatenate su Trump. Michael Cohen, 52enne, avvocato personale, ex avvocato del Presidente degli Stati Uniti, durante la deposizione, insomma, davanti alla commissione d'inchiesta del Congresso a Washington alle 10 del mattino, ora locale, erano le 19, ora locale ad Hanoi, in quel momento ha sparato grosso, andando a parlare di soldi, diamanti, di politica, insomma, di un percorso abbastanza oscuro dietro la figura di Trump. Detto dal suo ex avvocato davanti al Congresso degli Stati Uniti a Washington, non deve essere stato, diciamo, per Trump un momento molto comodo per stare dall'altra parte del mondo a fare una trattativa con la Corea.
Beh, non è stato per Trump senz'altro un momento né comodo né troppo facile, in quanto lui l'abbiamo visto coinvolto in varie vicende e ha dovuto ricorrere a diversi avvocati, come abbiamo visto, e per lui appunto non è stato semplice fare questa trattativa con la Corea, abbiamo visto.
E adesso, allora, intanto noi ci fermiamo un attimo, questa cosa la lasciamo in stand by perché poi ci torneremo a parlarci tra qualche minuto, quando parleremo di attualità. Ora è il momento di ascoltarvi una bella canzone. Prego Maurice, è il tuo momento.
ascoltiamo Vivere una favola di Vasco Rossi.
tornano gli irradiati. È il momento di parlare di attualità, anzi, è il momento di parlare sì di attualità, però dell'attualità, diciamo, da un punto di vista di curiosità e cose strane, carine che succedono intorno a noi. Allora, intanto, ci piace questa cosa, che partiamo con una bella notizia. Tornato a casa il bambino più piccolo del mondo, ossia il bambino giapponese che pesava soltanto 268 grammi, è cresciuto e sta bene e adesso torna a casa. È venuto alla luce lo scorso agosto in Giappone dopo appena 24 settimane di gravidanza, quando appunto pesava meno di 3 etti, 270 grammi circa. Così piccolo da stare nel palmo di due mani, nutrito in terapia intensiva, adesso finalmente ha raggiunto il peso di 3 kg e 200 grammi e ovviamente ha potuto lasciare l'University Hospital di Tokyo per tornare a casa. Una bella notizia, Maurice, no?
Sì, veramente una notizia bellissima, straordinaria direi.
Sì, anche perché insomma molti medici, molti ovviamente i genitori, ma i medici erano, come dire, decisamente scettici rispetto alle possibilità che questo bambino potesse insomma, sopravvivere. Ecco, invece, un'altra notizia, vero che hai già trovato una cosa interessante sul sul Corriere della Sera.
Cioè, abbiamo il Presidente della Repubblica ha nominato ufficiale della Repubblica l'attrice Claudia Gerini, che ha esattamente quasi 48 anni. Oh. È nata il 18 dicembre del 71. Beh. Ma abbiamo anche grandi... Per esempio,
è una carica che di solito i personaggi dello spettacolo viene assegnata, no?
Sì, Banfi abbiamo visto che è ambasciatore dell'UNESCO, Mina dal 2001 è grande ufficiale, Benigni è cavaliere dal 2005, Giovanna Mezzogiorno è cavaliere delle arti e delle lettere.
Ma ci piace.
Claudia Cardinale, grande ufficiale cavalieri.
Bella anche Claudia
Cardinale. De Gregori, ufficiale della Repubblica.
Ci piace.
E Franca Valeri, cavaliere. Che ha quasi, cioè, è del 1920 Franca Valeri. Però, 99 anni.
99.
99
anni?
99 anni, è del 1920.
Allora sì, incredibile. Non pensavo. Beh, bene. E quindi siamo contenti anche per la Gerini, anche sì. Perché diciamo così come presa su Corriere della Sera, dentro un bel paio di pantaloni di pelle con una camicia rossa, sta bene
sta bene.
la bionda romana, siamo contenti.
Anche lei, diciamo, era una delle ballerine di una Rai di Buoncompagni.
Sai,
quando aveva
20
anni
non me la ricordo,
ha detto
per
che Buoncompagni se fosse ancora vivo mi prenderebbe in giro.
Bene, ci torneremo tra due minuti, ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo a parlare di queste cose assolutamente stranissime, curiosissime, bellissime. Prego Maurice.
Ascoltiamo E la luna bussò di Loredana Bertè.
Se ne andò a cercare un po' più là
Tornano ancora gli irradiati per parlare di quelle che sono le curiosità e quello che succede in giro per il mondo. Intanto una cosa curiosa, in Israele IKEA è stata denunciata dalle ebree dalle donne ebree ortodosse, perché IKEA avrebbe prodotto un catalogo appunto senza donne. Un catalogo che è stato ovviamente censurato, insomma, perché le donne ortodosse ebree si sono arrabbiate. Andiamo a leggerlo con precisione. Questo articolo di Vincenzo Nigro, e poi Mauri mi dai un commento. Dopo aver ricevuto nella sua cassetta delle lettere il catalogo IKEA, Anna Katzman, una cittadina israeliana ortodossa ma non ultra religiosa, attenzione, non parliamo di una persona religiosa, parliamo di ortodossa ma non ultra religiosa, si è accorta che in quel catalogo mancava qualcosa: le donne. C'erano mobili, lampade, letti, capifamiglia, i bambini in ginocchio a giocare sui tappeti, ovviamente con evidente abbigliamento ebraico, hanno la kippa, il cappellino in testa, la kippa, maniche lunghe, camicie, eccetera eccetera. Sono chiaramente bambini che appartengono ovviamente alla, insomma, di religione ebraica. E in Israele IKEA aveva stampato un'edizione speciale del catalogo destinata alle famiglie ortodosse, appunto per questo anche la foto che ritrae questi due bambini su Repubblica, e destinate alle famiglie ortodosse, con questa particolarità: da ogni foto erano state rimosse le donne, che pure sono decisive nella scelta di un acquisto assolutamente importante per la casa. Gli ebrei ortodossi hanno regole ferree nella separazione dei sessi e le donne vivono in seconda fila. IKEA ha accettato di rispettare le loro tradizioni pur di vendere anche alla loro comunità, ma così facendo ha fatto infuriare gli israeliani laici che non tollerano discriminazioni di genere. E quindi c'è stata questa denuncia presso contro IKEA.
Sì, secondo me hanno fatto bene, perché questa discriminazione tra uomini e donne non ha ragione di esistere.
Sì. La signora Katzman ha presentato una class action alla Corte Distrettuale di Gerusalemme proprio contro IKEA, e adesso vediamo come andranno a finire le cose.
Vedremo gli sviluppi.
Sì. Una discriminazione, dice, che ha danneggiato e traumatizzato chi ha ricevuto il catalogo. Noi siamo d'accordo con la signora Katzman e con chi la pensa come lei.
Siamo d'accordo con questa signora ebrea ortodossa,
sì.
E anche con tutti quelli che appunto la sostengono.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Diciamo che l'ultima notizia un po' triste, ma Daniele Nardi, l'esperto sciatore, anzi scalatore italiano sul Nanga Parbat, non è ancora raggiunto da, insomma, non è ancora riuscito a mettersi in contatto con il campo base, disperso sull'8000 in Pakistan, sul Nanga Parbat. Ora vediamo se riusciremo ad avere notizie di lui. Tra l'altro, tra le persone che lo stanno aiutando, che lo stanno cercando, c'è anche un alpinista con il quale lui ha litigato in passato. Ricordiamo che Daniele Nardi ha conquistato per 5 volte gli 8000 del Nanga Parbat, quindi è un scalatore molto esperto, però vediamo. Maurice, che dire, tieni duro Daniele, insomma.
Sì, diciamo tutti sosteniamo Daniele Nardi e diciamo fatti coraggio e vai avanti per la tua strada.
e speriamo di avere buone notizie per lui già dalla prossima puntata degli Irradiati. E adesso è il momento di ascoltare una canzone, e la canzone è Troppa luce di Mina.
Abituati a questa luce troppo scura, fa paura e sono lampi, ma mi piace. Adesso intrappolati in una voce troppo roca, troppo dura, e tu non piangi e sei feroce. Ma che t'ho fatto poi? Letto sfatto noi, ma che pensavi tu, non era mica amore a ore.
C'è troppa luce in questa stanza,
ma sono al buio senza te,
come nei passi di una danza,
ballo sola senza te.
Arrivano gli Irradiati ed è il momento di parlare di attualità, l'attualità che si intreccia anche con le cose curiose o alle volte anche un po' difficili di cui abbiamo parlato pochi secondi fa. Pochi secondi fa abbiamo parlato di Daniele Nardi, lo scalatore italiano disperso sul Nanga Parbat, e ricordiamo che i soccorsi, così come le rotte commerciali aeree che vanno, insomma, che si muovono sopra il Pakistan, tra l'India e il Pakistan, sono in un certo senso in una situazione di stallo, perché la crisi politica che c'è tra India e Pakistan, due potenze mondiali entrambe armate con ordigni nucleari, sta comunque tenendo un po' col fiato sospeso tutte le popolazioni mondiali, specialmente in quell'area. Quindi elicotteri non possono volare, l'elicottero che dovrebbe aiutare a cercare Daniele Nardi non può alzarsi, gli aerei delle rotte commerciali dalla Cina o che attraversano che solcano i cieli della penisola insomma dell'Asia sono tutti un po' in tumulto perché devono cambiare rotta, eccetera, eccetera.
Eh sì, siamo in questa situazione critica e alquanto difficile.
Eh sì, 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 sì. Un'altra notizia che invece, sempre andando a prendere tra le pieghe dell'attualità, diciamo che è questa rispetto alla una assessora provinciale di sinistra che a Gorizia, Ilaria Cecot, è stata, lei stessa dice che adesso si muoverà per vie legali e andrà a denunciare per stalker tutti quelli che l'hanno dileggiata. È stata dileggiata, secondo lei, anche per il suo legame, ora finito, con un leghista. Era una donna che difendeva le politiche a favore dei migranti, appunto, in quell'area del nord-est, e che non è stata contestata, lei dice, sul piano politico, ma è stata contestata sul piano personale, umano, ed è andata ad essere bullizzata, stalkerizzata, e insomma oggi non vive bene questa notizia, questo suo stato, perché appunto sui social c'è stata una campagna non contro le sue idee ma contro la sua persona, e noi siamo, no Maurice, contrari a questo tipo di modo di far politica vigliacco e barbaro.
Sì, che fare stalking su questa deputata al comune di Gorizia secondo me è un episodio vergognoso.
Alla provincia, assessore
alla provincia di Gorizia. È un episodio vergognoso perché non si può andare a toccare la vita privata e la privacy di una persona.
Esatto.
E quindi anche noi siamo dalla parte di questo assessore alla provincia di Gorizia.
Esatto, guarda, la domanda che le fa Corrado Zunino su Repubblica, che poi riporta su Repubblica, è questa: quando è iniziato l'assalto, viene così definito, e lei è esattamente precisa, 13 settembre 2014, sono assessore al welfare e al volontariato della provincia di Gorizia, per Sinistra e Libertà. Di fronte ai primi profughi sul fiume Isonzo, sono io a picchettare le tende, ne è seguito il diluvio, mi hanno tirato sassi e petardi, sputato sui piedi, un blogger neonazista milanese scrisse prendetela a calci, virgolettato. Lo denunciai, il giudice rigettò definendo quelle frasi critica politica. E è lì che ho scoperto che una donna piacente che si impegna in politica è considerata una donna poco di buono, proprio potrei leggere testualmente puttana, perché lei viene così riportato su Repubblica, e si impegna per accogliere i migranti, lo fa perché cerca soddisfazioni, è così che viene attaccata, diciamo, in questo blog, questa donna, che lei riporta queste dichiarazioni. Il mondo dei social è pieno di imbecilli razzisti, le sottolinea il giornalista. E lei risponde, sì, ma quando si organizzano e per 4 anni e mezzo ti perseguitano, alla fine sei annientato.
Sì, ma questo dimostra che anche i social, dopo tutti internet, tutte compagnia varia, YouTube, Facebook, questo dove ci sono insulti e offese di ogni tipo, questo dimostra che non è civiltà, ma è barbarie. È una violenza che non è fisica, ma è verbale e psicologica.
Esatto. Le chiede il giornalista quando ha reagito, qual è stato il momento in cui ha reagito, lei ha detto lo scorso febbraio, ha deciso di attaccare, quindi un anno fa. Sì, è uscita una vignetta sugli afghani, sottolinea la Cecot, la giunta di centrosinistra era finita con la soppressione della provincia, a metà del 2017 mi ero candidata a sindaco di Gorizia. Mi sconciavano i manifesti per strada. L'azienda di vini in cui ero cresciuta aveva soppresso il mio posto, non la facevano più lavorare. Sono tornata a fare quello che facevo a 20 anni, la maestra precaria. Ho un diploma magistrale e 3 anni di sociologia all'Università di Trento. Quindi ho detto, con questo passato che ho, voglio reagire. E quindi è partita l'attacco per vendicare, diciamo, lo stalkeraggio subito con azioni legali. Siamo d'accordo?
Siamo perfettamente d'accordo e la sosteniamo.
Siamo d'accordo e la sosteniamo. Quindi, che dire? Bene, e grazie alla Cecot. Noi abbiamo fatto questa puntata speciale incredibile leggendo i giornali dal vivo, in diretta, senza rete, senza neanche averli visti prima. Maurice, io direi che siamo stati top.
Sì, questo significa che siamo eccellenti.
Ecco, non facciamoci troppi complimenti, perché sennò sembriamo due pivelli della radio, quando in realtà siamo grandi esperti.
È proprio così.
È proprio così. Benissimo, gli irradiati come sempre vi salutano. Vi saluta Simon,
Boris,
Paolo, Salva, Riccardo Guardileone, Enrico, tutti gli altri vi salutano ugualmente, anche se oggi non sono con noi. Non importa, ma li aspettiamo la prossima puntata, come aspettiamo voi ascoltatori. Ringraziamo Nuova Dimensione,
Madre Coraggio,
Radiofonica. Che ci ospita come sempre, ci permette di fare questo programma bellissimo e interessantissimo. Che dire, ciao a tutti,
ciao
buon pomeriggio,
a tutti,
e
buon pomeriggio a tutti.
E ascoltatevi un'ultima canzone.
Ad un passo da te, di Mina Celentano.
Per niente stanco d'essere lucido,
umano,
troppo umano, circospetto e logico, e mi rivesto delle mie parole, e il tuo silenzio quasi mi commuove, sì, ma perché il cuore è poco intelligente, ne avrei da dire ma non dico niente, sei già un passo da me. Vorresti dirmi che mi inganno se mi sento libero,
illuso,
e che l'amore mette il cuore in trappola. Sarà un miraggio vecchio come il mondo, a galleggiare e poi lasciarsi andare a fondo. Non è poi così indecente, e ragionare meglio a luci spente, se ad un passo da me.
E poi
ti fermi, ritratti, riaccendi una nuova teoria, non ne posso più.
E faccio finta di capire, e faccio finta di dormire.
Mio Dio che noia, ho bisogno di un drink che mi tiri su.
Ma il peggio è che ho bisogno di te, delle tue mani che resti e t'allontani di carne, di senso, ragione e sentimento di te. Se no non riesco a dormire, mi fai bene anche se dici di no. Io di te, dei tuoi silenzi che t'odio, e poi mi manchi di carne, di senso, ragione e sentimento di te. Ma cosa c'è da capire? Mi fai bene.
Guarda il mio cuore è unico,
unico,
non come fosse solo un caso clinico. Lascia che il sole sciolga un poco il gelo, e che riscaldi un po' il mio cuore sotto zero. Fermo dietro la tua lente, e ti ripeto calma, sii paziente, sei già un passo da me. Amica mia, non negherei che in pratica
ci siamo.
L'amore è solo una questione chimica, un espediente dell'evoluzione, un compromesso fra il dovere e la passione. Certo sei così attraente, e tuo profumo annebbia la mia mente, sei ad un passo da me.
E poi.
Poi d'un tratto t'arrendi, sorridi, mi senti, oddio non ci speravo più.
Non c'è più niente da capire, non c'è più niente da chiarire.
Spengo la luce, restiamo in silenzio, ti sfioro e tu.
Oh. Ma il peggio è che ho bisogno di te, delle tue mani che resti e ti allontani di carne, di senso, ragione e sentimento di te. Se no non riesco a dormire, mi fai bene anche se dici di no. Io di te, dei tuoi silenzi,
c'è da capire, mi fai bene.
Ma cosa c'è da capire?
Le tue mani che resti e ti allontani di carne, di senso, ragione e sentimento di te. Se no non riesco a dormire, mi fai bene anche se dici di no. Io di te, dei tuoi silenzi, anche dei tuoi piedi stanchi di casa.
carne di senso, ragione e sentimento di te. Ma cosa c'è da capire? Mi fai bene.
Grazie a tutti, e questa puntata che avete appena ascoltato degli Irradiati voi non l'avete sentita, ma l'avete vissuta. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata con tutta la Red Azione a cura di Simon
LV,
Ciabba,
Lori solo per gli amici,
Talvo,
Riccardo Guardi Leone,
Boris.
E anche questa è andata.